Siamo giunti all'ultima tentazione che appunto si svolge su un monte alto assai, ci dice il Santo Evangelo, però un monte che appartiene ancora a questa creazione visibile. Quindi è un monte nel quale probabilmente ci sono culti idolatrici e quindi è già un luogo dove il Satana ha un suo dominio. Noi siamo passati dal deserto alla città santa e ora questo monte altissimo che rappresenta appunto il luogo del dominio e del potere, dove lo sguardo interiore dell'uomo, dominato, come dice l'Apostolo Giovanni nella sua prima lettera, dalla concupiscenza degli occhi, è appunto attirato ora dalla visione di tutti i regni di questo mondo. Questa visione è una visione che Gesù riceve attraverso l'intelligenza angelica del Satana, della sua natura angelica. Quindi è una visione superiore a quella dell'uomo. Non solo dico una visione fisica, che lui veda tutti i regni del mondo, ma una visione spirituale, cioè come il Satana considera i regni di questo mondo. E quindi, quindi facilmente egli riesce a ingannare l'intelligenza dell'uomo, perché l'uomo appunto si lascia attirare da questo sogno di gloria, di potere, di dominio sugli altri e nello stesso tempo egli non coglie quella che è la verità che sta nascosta sotto la tentazione. Ora il Satana vuole sedurre Gesù e vuole appunto che egli accetti questa realtà di tutti i regni di questo mondo, come lui li vede, come lui li domina, in modo tale che Gesù si pieghi e diventi l'anticristo, cioè propaghi tra tutti i popoli la signoria del diavolo. Egli ha recepito in quest'uomo qualcosa di straordinario, ma vedendolo anche uomo nella sua realtà fisica e debole, ebbe fame, abbiamo sentito nella prima tentazione, egli lo vuole assorbire in sé e farlo quindi il propagatore del suo regno, del suo dominio. Quindi è una tentazione terribile quella che, a cui il Satana vuole sottomettere Gesù, che appunto è la tentazione con cui seduce tutti i potenti della terra. Quando nell'Apocalisse, al capitolo 20, se non ricordo male, l'Anticristo raduna tutti i regni della terra a nome del Satana, per combattere la Chiesa sua, per distruggere il suo regno sulla terra. Quindi, in questo modo, egli dà il potere sulla terra a coloro che lo adorano, insegna loro come acquistare questo potere, con la violenza, le stragi, tutto quello che è necessario per dominare gli altri. Noi uomini semplici, che non andiamo al di là dell'orizzonte delle nostre famiglie, del nostro cortile di casa, del gruppo dei nostri amici, le realtà più immediate, siamo incapaci di cogliere le ragioni profonde che muovono la storia, anche quelle del potere e del male. Non riusciamo a coglierle fino in fondo, ci restano escluse queste ragioni profonde, cioè come il Satana sia capace di illuminare, di far ragionare le menti umane di coloro che lo adorano, che lo osservano, perché siano appunto capacissimi di come conquistare il potere, piegarlo alle loro progetti, condurre la politica umana a livello mondiale verso certe finalità, mettere in atto forze di male che distruggono appunto. Quindi il Satana vuole appunto inglobare Gesù in questa logica mondana in modo tale che egli divenga grande agli occhi degli uomini, crei un regno universale ma fondato sul potere, sull'esercito, sulla violenza, sull'odio, sulla ricchezza, sull'esaltazione appunto del mistero di iniquità. Non vuole appunto che lui sia lì dimesso e umile e solo. E appunto è questa una tentazione terribile, perché questa tentazione continua anche nella Chiesa. Dobbiamo ammetterlo. Dico nella Chiesa, non dico la Chiesa. La Chiesa è la sposa e la Chiesa non può separarsi dal Cristo e non può separarsi dalla sua santità. Noi professiamo, credo, la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Però nella Chiesa ci sono i falsi fratelli, ci sono molti anticristi, ci dice Giovanni nella sua prima lettera, i quali entrano nella Chiesa e vogliono appunto un potere rivestito addirittura della dimensione spirituale per il posto che occupano, in modo tale che seducono le persone semplici e così le trascinano verso il male. E quindi stanno nella Chiesa ma non adorano Dio. Non servono Dio, servono se stessi, servono i loro alleati, si spalleggiano a vicenda per avere onori, ricchezza, potere all'interno della Chiesa. E allora noi appunto siamo posti di fronte a questa tentazione del potere, anche a fin di bene. Cioè, anche chi dice appunto nella Chiesa prendiamo le leve del potere, entriamo nelle università, entriamo nelle strutture politiche, cerchiamo appunto di metterci qua per poter immettere bene nella società. Non è così, non è così. C'è poco da fare. Noi siamo chiamati a essere poveri, semplici. L'unica potenza è il Vangelo. L'annuncio è la potenza che sconvolge tutto, come diremo tra poco nel Cantico di Maria. Quindi noi sentiamo queste parole che ci pongono out, cioè queste appunto vattene Satana, scritto infatti al Signore Dio tuo tu ti prostrerai e Lui solo adorerai. Nessuna creatura, per quanto avvincente, si può sostituire a Dio. L'adorazione del Padre in spirito e verità, come ci dice il Signore, il prostrarsi solo a Lui porta all'esclusione di ogni altra adorazione e di conseguenza alla rinuncia dell'assunzione di ogni pensiero che non sia finalizzato ad adorare Dio. Il regno dei cieli avanza con l'annuncio dell'Evangelo, non avanza con altri mezzi, e con l'adorazione dei credenti in Lui, ai quali lo Spirito Santo rivela in Gesù il Padre e nel Padre rivela Gesù. Nessuno conosce il Padre se non il Figlio e nessuno conosce il Figlio se non il Padre. Quindi abbiamo questa unità intrinseca ed è appunto coloro che adorano Dio sono misurati e fanno parte della Chiesa, come sta scritto, alzati e misura il santuario di Dio e l'altare, il numero di quelli che vi stanno adorando. Ecco quindi che il regno di Dio si manifesta in questa adorazione. E il regno di Satana si manifesta in una contrapposizione a questa adorazione del Padre. Ora, dopo che il Signore ha vinto e il Satana si è allontanato, si avvicinano gli angeli, come già i padri ci hanno rilevato, per ammirarlo in una così grande vittoria che gli ha conseguito e per servirlo come loro Signore. Così noi abbiamo la testimonianza che questa pagina delle tentazioni è il riflesso della grande lotta avvenuta, come dice l'Apocalisse, tra Michele e i suoi angeli, tra il diavolo e i suoi angeli. Il Cristo si è inserito in questa lotta come uomo per appunto sconfiggere definitivamente il Satana qui sulla terra, dove egli è precipitato, secondo l'Apocalisse, appunto per creare questo grave danno. Il Cristo viene, distrugge il suo potere. E così noi abbiamo questa vittoria del Cristo che è sottolineata dai suoi angeli, e abbiamo anche il fatto stupendo che gli angeli compariranno di nuovo nella risurrezione ad annunciare che Gesù è risorto, e quindi la vittoria è completa. Ora, avendolo vinto direttamente, adesso la corsa del Cristo in seno all'umanità è di sconfiggerlo nell'uomo. Quindi tutti i 3 anni del suo ministero saranno una sconfitta continua del Satana, e in seno alla sua Chiesa il Cristo sconfigge continuamente il Satana per scacciarlo di fronte all'umanità, in tutta l'umanità. Ecco, allora noi sentiamo in questa pagina una grande speranza. Il male fa un grande rumore, ma coloro che operano il male sono pochissimi, confronto a quelli che operano il bene. Questo è appunto la realtà bellissima che noi possiamo salutare con questa pagina. Secondo il detto che tutti voi conoscete, un albero che cade fa rumore, una foresta che cresce non fa alcun rumore. Così è la storia della Chiesa in seno all'umanità.